Esaminiamo un altro evento del passato di grande importanza, ovvero il terremoto del Nepal del 2015, con scossa principale registrata il 25 aprile di magnitudo 7,9. In Nepal sono rimasti pesantemente colpiti 35 dei 75 distretti per lo spostamento della massa himalayana, che ha trovato sfogo a soli 10 km sottoterra, provocando effetti ancora più diffusi e violenti in superficie. Il sisma in questo caso è stato avvertito fino a Delhi. Ci sono state vittime anche in India ed in Bangladesh. Nella diapositiva 18, in qualche modo, uno schema che vi rende conto di cosa sia successo. L'Everest, sappiamo che è essere il risultato della più grande collisione di placche tettoniche della Terra. E ogni anno aumenta in altezza di alcuni millimetri, si sposta dai 4 ai 5 centimetri verso nord e nord-est. Nella tettonica terrestre, la placca indiana è tra le più veloci, battuta solo da quella del Pacifico, che si immerge al di sotto di quella nordamericana in media di 8 centimetri all'anno e preme contro la placca tibetana e eurasiatica con un fronte di circa 1.000 km. Tutte queste informazioni le trovate schematizzate, riportate nei disegni contenuti proprio nella diapositiva 18. Ovviamente dobbiamo tenere presente che questo è un evento ricorsivo perché gli eventi tellurici hanno una loro periodicità. Cosa vuol dire? Vuol dire che proprio in relazione alla ricorsività legata alla velocità di movimento delle correnti convettive all'interno della crosta terrestre, gli effetti di rilascio dell'energia con una data intensità si verificano ad intervalli temporali abbastanza ben definiti in una stessa zona della crosta terrestre. Questo è quanto si è verificato anche in Nepal. I precedenti terremoti, come viene evidenziato nella diapositiva 19, che si ricordino di massima importanza, sono quelli del 1505, in cui morì proprio il re del Nepal. Poi, parlando però dei più recenti, abbiamo quello del 1934, quello del 1960 e quello del 1988, con magnitudo comparabili attorno agli 8. Nella diapositiva 20 e nelle successive diapositive vengono mostrate alcune immagini degli effetti. Vedete formazioni di falda nella di faglie nella diapositiva 20 e collasso della più celebre torre di Kathmandu, realizzata in terra cruda, era praticamente una torre di 9 piani, alta quasi 62 metri, purtroppo il materiale non è riuscito a reggere, a contrastare l'energia liberata dall'evento tellurico. Per quanto riguarda la modalità costruttiva, l'importanza della modalità costruttiva al fine della riduzione del danno, poi riparleremo in occasione delle successive lezioni sull'analisi del danno. Qui polarizzo solo l'attenzione su una cosa. Nella diapositiva 22 vi viene rimarcato come, secondo l'associazione GeoHazard International, 2/3 degli edifici in Nepal non rispettasse le corrette regole di progettazione sismica. Qui vedete l'effetto disastroso provocato ad una zona della città di Kathmandu. I terremoti sono tanti, possono essere tanti e ripetuti in vari momenti anche della stessa giornata in località diverse. Nelle successive diapositive vi vengono riportati altri eventi sismici localizzati in altre zone delle linee di faglia che separano le varie zolle. Per esempio, nella diapositiva 23 viene ricordato un evento sismico localizzato nello stretto di Gibilterra di magnitudo 6,3 avvenuto il 25 gennaio 2016. Nelle successive diapositive vi viene descritto l'evento, ma quello che mi interessa evidenziarvi è il fatto che, essendo questo evento sismico localizzato in mare, è molto importante riuscire a capire se l'evento possa procurare un maremoto o meno, proprio in ragione della disastrosità di ancora peggio dell'evento sismico, degli effetti indotti dall'evento sismico in sé, allorquando ci sia la possibilità del sopraggiungimento di un maremoto. Esiste infatti nel Mediterraneo, a questo proposito, una rete di rilevamento dell'intensità sismica che possa preavvisare riguardo all'accadimento di un maremoto o meno. Questo è quanto appunto vedete testimoniato nelle diapositive successive proprio relativamente a questo evento. Nelle diapositive a seguire, nel 7, si parla vengono citati altri eventi in altre zone del continente eurasiatico, della zolla eurasiatica, diciamo così. Mentre nella diapositiva 28 viene richiamato il terremoto di Taiwan del 6 febbraio 2016. Questo è stato un evento di magnitudo 6,4 con epicentro a 28 km a nord-est di Ping Tung, e in occasione di questo terremoto si è verificato il crollo di 10 palazzi a Tainan, con sole 23 vittime e oltre 500 feriti, ma queste vittime, questi feriti sono la conseguenza del crollo di questi 10 palazzi. Anche qui ho polarizzato l'attenzione su questo evento perché faremo qualche considerazione più approfondita proprio riguardo al nesso tra intensità sismica e danno correlato in relazione alla modalità costruttiva del luogo. Dalla diapositiva 29 entriamo nel vivo nel ricordo dell'evento che ha colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 fino al 18 gennaio 2017. La prima forte scossa, come viene ricordato appunto sintetizzato nella diapositiva 29, è quella del 24 agosto, che ha avuto una magnitudo di 6, con epicentro situato lungo la valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli e di Arquata del Tronto, in provincia primo Accumoli di Rieti, l'altro di Ascoli Piceno. Poi il 26 ottobre ci sono state due potenti repliche con epicentri al confine umbro-marchigiano tra i comuni della provincia di Macerata, Ussita e Castel Sant'Angelo sul Nera, ma certamente la scossa più importante di tutto questo evento è quella che si ricorda del 30 ottobre 2016 di magnitudo 6,5 con epicentro dai comuni di Norcia e Preci in provincia di Perugia. La successiva scossa del 18 gennaio è lievemente inferiore di intensità e per il momento tralasciamo, la ricorderemo più avanti. Allora, vediamo che cosa si sia verificato e questo ci viene un pochino descritto nella diapositiva, nelle diapositive successive. In occasione dell'evento sismico del 24 agosto del 2016. Il 24 agosto sono state registrate varie scosse. La prima, questo lo possiamo evincere dalla diapositiva 31, la prima è quella delle 3:36 e ha registrato una magnitudo di 6, la profondità dell'origine della scossa, quindi dell'ipocentro, è a 4 km, l'epicentro è a 2 km da Accumoli e a 10 km da Pescara del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e a 10 km da Amatrice. La seconda alle 4:32 di magnitudo 5:1, quindi sempre di comparabile importanza, a profondità poco superiore, epicentro prossimo a Norcia, mentre la terza scossa di magnitudo 5:4, anch'essa a una comparabile profondità ipocentrale, con epicentro nuovamente a Norcia. La ragione della generazione di questo evento sismico viene in qualche modo documentata da quanto riportato nella diapositiva 32. Vediamo come la parte esterna adriatica si tenda a muoversi verso nord-est con una velocità di 3-5 mm all'anno, mentre la parte interna tirrenica si muove prevalentemente verso nord-nord-ovest con velocità ben più bassa di 1-2 mm all'anno. Questa differenza di velocità ovviamente porta ad una disuniformità e oltretutto comunque tenendo conto che i movimenti sono in direzioni opposte porta ovviamente a degli stati tensionali a livello della superficie di passaggio tra una parte e l'altra, non per niente vediamo come in corrispondenza della sezione di massima resistenza sia formata una faglia. L'area di separazione appunto tra questi due settori corrisponde alla fascia di maggiore sismicità che si sviluppa tra l'Aquilano e l'Appennino Romagnolo. Si ha quindi una divergenza di 2-3 mm all'anno, ovviamente nella direzione della più veloce delle due zolle. Nella diapositiva 33 vedete riportato appunto la faglia principale che ha riguardato tutto l'evento, con coinvolgimento comunque anche dall'altra parte dell'Adriatico della Croazia, e nella diapositiva 34 è schematizzato lo sciame sismico registrato nella giornata del 24 agosto conseguente alla scossa principale. Da questo evento ai successivi, in particolare a quello del 30 ottobre, in tutto il centro Italia si sono verificati e registrati, sono stati registrati eventi tellurici di minore intensità, ma comunque percettibili, come per esempio il terremoto registrato a Castelfiorentino il 25 ottobre 2016 di magnitudo 3,9, non ha provocato danni, ma comunque ha procurato certamente grande apprensione da parte degli abitanti. Il 26 ottobre, poi passando alle diapositive successive, 36 da seguire, la prima scossa si è verificata alle 19:10 e ha riguardato proprio la provincia di Macerata. La prima ha avuto come epicentro Castel Sant'Angelo sul Nera, la seconda, però più consistente, è quella che ha avuto come epicentro Ussita. Nella diapositiva 37 vengono riepilogati i principali eventi sismici e viene mostrata una mappatura delle più importanti faglie che riguardino il nostro territorio nazionale. Partiamo dall'evento, questo considerando i più importanti eventi sismici del Novecento fino all'evento del Centro Italia del 2016. Partiamo dal terremoto, del 1908 di Messina, di magnitudo 7,2, che ha procurato 82.000 morti, il terremoto di Avezzano, che di magnitudo 7, che ha procurato 30.500 morti, il terremoto del Belice, che è stato di magnitudo 6,4, procurato 370 morti, quello del Friuli, di magnitudo 6,5, magnitudo momento. Poi spiegheremo le differenze tra magnitudo locale e magnitudo momento. 6,5, dicevo, e che ha procurato 990 morti. Il terremoto dell'Irpinia, ancora una volta di magnitudo 7, e 2735 morti, per poi procedere ai terremoti più recenti, a cui con di magnitudo non superiore a 6,5, ricordando quello di Norcia, che di fatto hanno portato ad avere il massimo di morti nel caso del terremoto dell'Abruzzo, anche conseguentemente al fatto che alcune cittadine sono state completamente rase al suolo. Allora, questo non tanto per fare una sorta di necrologio, quanto piuttosto per farvi capire nel nostro territorio nazionale italiano quali siano le magnitudo più penalizzanti, e anche farvi cogliere l'aspetto di disastrosità dell'evento correlata anche al danno in termini di perdita di vite umane.